File 7, pagina 44. Sul podio stava un gruppo di SS. Uno di loro, armato di una lunga riga che calava sulla testa fra una cinquina e l'altra, se non si erano bene allineati, contava ad alta voce quanti detenuti uscivano. Quando ci si avvicinava alla porta, il capo gridava «Mutzenab!» giù i berretti. E usciti tutti, «Mutzenauf! Ricopritevi!» Ordini che venivano impartiti anche ogni volta che incrociavamo un SS. Arrancammo sul fianco di una collina a destra del campo, finché raggiungemmo un grande capannone sul cui ingresso spiccava il numero 11. Appena entrati, ogni deportato raggiungeva la squadra di lavoro assegnatagli. Noi fummo condotti verso il fondo del capannone, dove si apriva un'altra entrata. Ci prese in consegna un caposquadra che ci spiegò il nostro lavoro, mentre nel capannone ferveva l'attività. Il nostro compito consisteva nel forare con un trapano elettrico a mano, con una punta da 4 mm, una piastra di alluminio già lavorata, lungo un tratto segnato con una punta da segno. Poi far saltar via con uno scalpello il tratto tagliato e limare a filo del segno la piastra. Il capo che aveva la responsabilità della squadra volle scegliere personalmente gli uomini e assegnare a ognuno il lavoro. Massimo, Beppe e Paolo dovevano tener fermo il pezzo e forarlo. Io dovevo far saltare il pezzo forato. Bertani, il contino e Piero dovevano limarlo. Il capo ci avvisò che il sabotaggio era punito, secondo la gravità, con pene che variavano dalla fustigazione, da 25 a 50 nerbate, fino all'impiccagione. Gli altri quattro nostri compagni furono assegnati ad altri lavori. Nessuno dei miei compagni aveva mai lavorato, erano quasi tutti studenti. Solo io avevo lavorato, per un paio d'anni, come apprendista meccanico alla FACE e alla CICAESA, a Milano. Mi ingegnai così a insegnare ai miei compagni a limare e forare i pezzi. Poi, visto che i tre che foravano facevano molta fatica, proposi di lasciarmi solo a forare, mentre tutti e cinque avrebbero limato e fatto saltare la parte tagliata. Così avremmo lavorato tutti poco ed eseguito ugualmente il lavoro. A un certo punto risuonò una specie di clacson e un grido. «Essen!» «Mangiare!» Ci misero in fila. Notammo che eravamo gli unici con la mischi di terracotta. Gli altri deportati avevano vari tipi di gamelle e di pentole piatte agganciate alle cordicelle che sostenevano i pantaloni o alle cinghie e se le portavano sempre appresso per evitare il pericolo di farsi derubare. Come al solito i deportati ci spingevano e ci gridavano con disprezzo «Macaroni! Badoglio!» Ci diedero due fette di pane spalmate con un velo di margarina. Era il Frühstück, colazione, una razione supplementare per i lavoratori, poi di nuovo a lavorare. A mezzogiorno altro clacson e grida di «Mittag, Mittag, Essen!» Mezzogiorno, mangiare. Ancora in fila, altri spintoni. Distribuzione della zuppa, cui assisteva l'obercapò della fabbrica, armato di un tubetto di gomma grosso un dito, con un'anima di cavetti di rame, che calava a tutta forza sulla testa dei deportati che porgevano male la mischi. Consumata la zuppa, ci lasciarono sedere un po'. Si avvicinarono due italiani, un bolognese e un trentino, che si dissero deportati militari dalle carceri di Portoferraio e di Gaeta subito dopo l'8 settembre. Ci spiegarono che nella fabbrica costruivamo le carcasse prive di ali dei caccia Messerschmitt. Infatti, sul fianco della fabbrica si potevano vedere le carcasse montate su carrelli speciali che venivano fatti scorrere su binari da squadre di deportati. Smontate dai carrelli, erano poi trasportate a mano in un camerone chiuso da un grande portone di ferro, dove venivano verniciate con colori mimetici. Sul portone un cartello recava la scritta «Eintritt verboten», vietato l'ingresso. In altri reparti venivano costruiti pezzi singoli, poi convogliati per il montaggio nel nostro capannone. Risuonarono nuovamente le grida «Arbeit! Arbeit!» al lavoro. E verso sera «Fertig! Fertig!» finito. Per rientrare al campo si ripeté l'operazione del mattino. Al blocco 19 ci stiparono nella stube in attesa della distribuzione del pane. Facemmo così conoscenza con dei giovani partigiani jugoslavi che parlavano l'italiano, riuscivano a farsi capire dai russi e dai polacchi e persino dai tedeschi. Potemmo finalmente spiegare chi eravamo e perché eravamo finiti lì con loro. Lo tradussero subito agli altri prigionieri. Ottenemmo così rispetto e col tempo anche amicizia. Dopo il pane venimmo schierati per la conta, poi a dormire. Seconda domenica. La mattina ci fecero lavorare in baracca. Dopo la zuppa potemmo uscire per il campo. Subito ci precipitammo dai nostri amici del blocco 23, ma erano consegnati, non potevano uscire. Il piantone al cancello aveva ricevuto ordini severissimi. «Raus!» ci gridò. La voglia di passeggiare c'era passata. Restammo tutto il pomeriggio a parlare e a fare progetti di eterna amicizia se fossimo tornati a casa. L'indomani, alla sveglia, ci annunciarono che eravamo stati assegnati al turno di notte. Ci tennero in baracca tutto il giorno, lasciandoci uscire solo verso sera. Con Pietro, Massimo, Beppe, il conte e Angelo ne approfittammo per tornare a salutare i nostri amici. Questa volta potemmo entrare. Ci furono tutti attorno per sapere che cosa ci avevano fatto fare. Così il tempo volò. Quando tornammo era tardi, la zuppa già distribuita, che era poi quella di mezzogiorno che non ci avevano dato perché assegnati al turno di notte. Al mattino avevamo ricevuto solo una brodaglia leggera. Il blocco Eltester ci attendeva armato di tubo vicino al bidone. Schierati nella stube erano tutti gli altri giovani addetti al turno di notte. Non si sentiva volare una mosca. Il blocco Eltester volle sapere dove eravamo stati. Riuscimmo a farci capire. Allora impugnò con una mano il grosso tubo, con l'altra il mestolo, assestandoci con l'una un colpo in testa e versando con l'altra una porzione di zuppa. Mangiammo frastornati dal dolore, poi fuori al lavoro con le orecchie tese. «Appellium elf!» Di corsa, schierati. In marcia i comandi schioccano. «Eins, zwei, drei, vier, Mützen ab, Mützen auf, schnell, schnell!» Ecco la fabbrica. «Arbeit, Arbeit!» Finalmente si riesce a tirare il fiato. Nei momenti in cui il capo non c'è, ci scambiamo le notizie ricevute dai nostri compagni. Notizie tristi. Stanno preparando un trasporto. Li mandano via. Non si sa dove. Quello che ripeteva che la guerra sarebbe finita alla fine del mese. Esclama uno. Per lui è stato vero. È morto il 30 settembre. Così mi viene in mente che quel giorno ho compiuto 18 anni. Siamo arrivati da poco e ho già perduto la nozione del tempo. La vita qui è tanto dura che ogni ora che passa sembra un secolo. Gli amici mi battono sulla spalla. Mi augurano 100, ma non di questi, giorni. Qualcuno scherza. La sventura ci unisce veramente. Una notizia ancora più crudele riguarda un avvocato di Parigi, deportato politico, su cui il blocco Eltester aveva infierito con la solita brutalità, massacrandolo di botte col tubo grosso, benché fosse ormai ridotto a una larva umana. L'infelice osò alzare una mano, come per colpire il capo. Non l'avesse mai fatto. Venne afferrato dal capò, trascinato nel washroom, denudato, legato a una parete, irrorato con un getto d'acqua gelata e lasciato lì per tutta la notte a morire di freddo. La nostra vita dipendeva dal capriccio di questi criminali, quasi tutti condannati per crimini feroci, per aver ucciso la moglie, le sorelle, per rapina a mano armata, per sadismo. Qui potevano sfogare liberamente i loro istinti omicidi. Anzi, vi erano spronati dalle SS che avevano il problema di far posto a sempre nuovi arrivati, sopprimendone quanti più possibile di vecchi. A mezzanotte, pausa di un'ora. Ci danno un pane da dividere in cinque e un mestolo ciascuno di acqua bollita con erbe, senza zucchero, chiamata tè. Altre 3 ore di lavoro, poi Frühstück. Fertig, fertig, in fila e via di ritorno. Eins, zwei, drei, vier, Mützen ab, Mützen auf. Finalmente in baracca. Ci danno un brodetto e mentre lo sorseggiamo, dando un'occhiata sull'Appellplatz, vediamo una lunga fila di deportati con la divisa zebrata. Un ragazzo polacco scoppia a piangere. Allora usciamo sulla porta a guardare. Sono i nostri, insieme ai polacchi giunti al campo con noi. Dei nostri è presente circa la metà, fra cui Olivelli, altri che ho conosciuto a San Vittore, a Bolzano, qui a Flossenbürg, il vecchio compagno che mi ha insegnato a rispettare e ad amare i comunisti. Non avevo chiesto i loro nomi. So che non dimenticherò i loro visi. Li salutiamo da lontano, molto tristi. Chissà se li rivedremo, se staranno meglio o peggio di noi. I ragazzi polacchi sono disperati. In quella fila ci sono i loro fratelli, padri, zii. Quando sono arrivati a Flossenbürg erano ancora dei nuclei familiari, ora completamente dispersi. Le donne mandate in una fabbrica vicino a Berlino. Ora tocca agli uomini. Nel campo restano solo i ragazzi, alcuni giovanissimi, ragazzini. I più grandicelli cercano di consolarli. È una scena straziante. Perfino il Blockältester non ha il coraggio di cacciarli dentro a bastonate, come fa di solito. La colonna parte. Alle nostre domande, lo zingaro, scuotendo tristemente la testa, risponde: Arbeitskommando di Hirschbruck. Passò molto tempo prima che riuscissi ad addormentarmi. Se fossi stato deportato con la mia famiglia e l'avessi vista portar via in quel modo, il mio dolore sarebbe stato atroce. Mi struggevo per quei poveri ragazzi. Poi fu la volta dell'altra metà del nostro gruppo, che comprendeva quasi tutti gli amici partigiani: Otello, Lupo, Ugo, Ignazio. Ignazio mi raccomandò di aver cura di Angelo. Ci salutammo da una parte all'altra dell'Appellplatz. C'erano anche quasi tutti i giovani: Castelli, Mazzullo, Belli, Magenis, Esposito, Carlo Redaelli. Questa volta rimanemmo proprio soli. Del nostro gruppo iniziale non erano rimasti che pochissimi, quelli ritenuti inabili a lavorare. Presto cominciarono i guai anche per noi. Ci eravamo resi conto che il non capire nemmeno una parola di tedesco ci rendeva vulnerabili. Non riuscivamo ad afferrare gli ordini, né il numero di matricola quando distribuivano il pane. Mostravamo il nostro numero ai vicini perché ci avvisassero quando toccava a noi, ma il più delle volte erano rifiuti e spintoni. Raccoglievamo, senza averne colpa, l'eredità di odio che si era meritato il fascismo, con il quale ci identificavano in quanto italiani. Ci rendemmo conto che a non capire un ordine correvamo il rischio di perdere la vita. Così, quando uno di noi imparava il significato di una parola, lo comunicava agli altri, per poterci almeno impadronire dei vocaboli essenziali. Ma non era un'impresa facile, nella Babele di lingue parlate dai deportati. Capitava perfino che se un ordine veniva impartito in tedesco da un capo polacco, era storpiato in modo tale che i tedeschi stessi non lo capivano. Figurarsi noi. Finì che imparammo una parola in tedesco, una in russo o in francese o in polacco. Ci volle un sacco di tempo prima che riuscissimo a farci intendere. Un giorno, in fabbrica, mentre foravo i pezzi, seguendo il tracciato dalla punta, non mi accorsi che questa era scappata avanti, segnando qualche millimetro in più. Così feci un foro in più. Chiamai Beppe e Massimo e glielo feci vedere. Decisero di prendersi la colpa, visto che loro erano stati incaricati di forare. Consegniamo il pezzo al caposquadra. In quel momento si avvicinò il capò. Notato l'errore, non lasciò parlare nessuno e pronunciò il verdetto. Sabotage. Senza parlare mi fece avanti. Toccava a me. Il sabotaggio era troppo grave. Si poteva pagare con la vita. Il capò mi fissò. Poi mi colpì al viso con un tremendo diretto. Istintivamente mi coprì il viso con le mani. Mi tirò un diretto al ventre. Era il metodo dei capò, quando per divertirsi picchiavano con le mani. Un pugno al viso, l'altro allo stomaco. Così il viso era sempre scoperto quando colpivano. Non smettevano finché al malcapitato non usciva il sangue dal naso. Purtroppo per me, tutte le volte che mi batterono, il sangue non mi uscì. Così seguitavano a picchiarmi finché si stancavano. Quella prima volta il capò, quando fu stanco, passò a prendermi a pedate. Poi corse a cercare l'OSS responsabile della fabbrica in una baracca adibita a ufficio. Mi vedevo già impiccato in mezzo all'Appellplatz. Diedi l'ultimo addio ai miei amici, che mi guardavano addolorati senza poter fare nulla per me. Il capo stette fuori 11 minuti. Tornò solo. Il caposquadra gli ficcò in mano il pezzo. Tagliato e limato era ancora buono. Non era da buttare. Questo mi salvò la vita, ma non mi risparmiò il resto. Il capò mi prese per il bavero e mi condusse dal caposquadra del montaggio finissaggio carcasse caccia. Mi fu ficcata in mano una ramazza e mi vennero impartiti ordini che non capii. Mi fecero vedere viti, ranelle, chiodi, caduti ai deportati mentre lavoravano sotto i carrelli. Mi sembrò di capire che il mio compito fosse di raccogliere il materiale recuperabile. Mi ci misi col muso pesto, intontito dal dolore. Dopo alcune ore passò il capo a controllare. Si mise a sbraitare. Gli feci vedere il materiale raccolto e si acquietò. Tornò un po' più tardi e si mise a guardare quel che facevo. Passavo la scopa sotto le carcasse per adunare il materiale. Senza pronunciare una parola, mi strappò di mano la ramazza e col manico, un grosso ramo di pino, mi colpì ripetutamente. Stramazzai a terra. Soddisfatto, mi buttò addosso la ramazza e si allontanò. A fatica, con le ossa rotte, mi rialzai. Mi si avvicinò il caposquadra, un deportato politico cecoslovacco. Con pazienza, a gesti, mi spiegò che, oltre a raccogliere il materiale, dovevo scopare e mi indicò la zona assegnatami. Finalmente quella terribile notte ebbe termine. Di nuovo in fila, ritorno alla baracca, poi a dormire. Sveglia, distribuzione della zuppa. Via incolonnati sull'Appellplatz, in attesa di uscire dal campo sotto una pioggerella fitta fitta. In marcia per l'Appellium Elf. Nel quarto d'ora di strada per raggiungere la fabbrica ci inzuppammo completamente e così bagnati ci smistarono subito al lavoro. Pagina 50.